Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.45, una buona mattinata a tutti voi. La prima edizione del GR di Controradio, Domenico Guarino in studio. La Procura di Prato ha annunciato un ultimo sopralluogo dei consulenti tecnici al deposito Erni di Calenzano, rimasto sotto la custodia dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Firenze per metà febbraio. È attesa invece la relazione che accerterà cause e responsabilità del disastro del 9 dicembre scorso, che ha causato 5 morti e 28 feriti, due le quali ancora in condizioni gravissime. Particolari da Sandra Salvato.
Il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, ha disposto l'ultimo sopralluogo che consentirà ai consulenti tecnici nominati di ultimare i loro elaborati per individuare le cause dell'esplosione al deposito Eni di Calenzano, che lo scorso 9 dicembre ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di 28 individui. Sono stati e verranno effettuati, specifica Tescaroli, perquisizioni, ispezioni e sequestri per consentire di individuare eventuali posizioni di garanzia e responsabilità in relazione ai fatti verificatisi. Sulla base della maxi perizia tecnica attesa per il 16 febbraio è plausibile infatti che arrivino le prime iscrizioni sul registro degli indagati. Intanto i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale di Firenze hanno potuto appurare la mancanza di un verbale che la Sergen, la ditta con sede a Potenza incaricata dei lavori di manutenzione, avrebbe dovuto redigere nei giorni precedenti la strage, proprio in vista del cantiere che, è stato accertato, era in atto a poca distanza dalle baie 5 e 6 dove gli autotrasportatori stavano facendo rifornimento. Un disastro che vede ancora di spiegare i suoi tragici effetti. 10 dipendenti tra Eni e imprese correlate hanno subito le lesioni all'interno del deposito. 2 di loro sono in coma farmacologico e in pericolo di vita. I sanitari stanno procedendo alle manovre finalizzate al loro risveglio, sempre che sia possibile, precisa la procura.
Nessun accorpamento scolastico è previsto in Toscana, almeno per i prossimi 12 mesi. Dopo aver annunciato un ricorso al TAR e aver sospeso il taglio di 14 autonomie scolastiche per l'anno 25-26, la Regione Toscana è infatti riuscita a preservare totalmente la propria rete scolastica, questa volta però senza dover passare per il Tribunale Amministrativo Regionale e grazie a un decreto legge pubblicato di recente. I dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
A settembre 2025 le scuole autonome in Toscana resteranno 466, evitando il ridimensionamento a 452 proposto inizialmente dal governo. Tra gli istituti che possono tirare un sospiro di sollievo ci sono il Don Lazzari Stagi di Pietrasanta, il liceo scientifico Marconi di Carrara, il comprensivo Folgore da San Gimignano di Siena e altri 11 istituti che erano stati individuati per la fusione. Queste decisioni avevano suscitato numerose proteste, come quella dell'Istituto Gonnelli di Gambassi Terme. A dicembre 2023 la giunta aveva approvato il piano di dimensionamento scolastico per il 25-26, congelando però gli accorpamenti previsti in attesa di una revisione dei numeri relativi alla popolazione scolastica. Secondo la Regione Toscana, infatti, i dati usati per calcolare il numero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi non corrispondevano alle cifre reali fornite dall'ufficio scolastico. Questo avrebbe portato errori nei conteggi. Il recente decreto legge del 16 gennaio ha introdotto una modifica normativa, consentendo alle regioni di mantenere per questo anno un numero aggiuntivo di autonomie scolastiche. Questa vittoria è stata accolta con favore dai sindacati. FLC CGL Toscana e UIL Scuola Toscana hanno espresso soddisfazione. Claudio Gaudio, invece, segretario generale della CISL Scuola Firenze Prato, ha espresso un punto di vista più critico. Rinviare gli accorpamenti non elimina il problema. Nel frattempo l'ufficio scolastico regionale ha autorizzato 13 nuovi percorsi sperimentali quadriennali 4 più 2 in 10 scuole dedicate a filiere tecnologico-professionali che si aggiungono ai 4 già avviati l'anno scorso.
Nei primi 9 mesi del 2024 l'export dei distretti industriali e dei poli tecnologici della Toscana ha realizzato 27 miliardi e mezzo di euro di esportazioni con una crescita del 19,1% pari a 4,4 miliardi e superiore al dato nazionale che si è attestato al più 3,7%. A rilevarlo il monitor dei distretti della Toscana elaborato dal Research Department di Intesa San Paolo. Buona parte della crescita è legata principalmente al balzo rialzo registrato nelle esportazioni dal distretto dell'Oreficeria di Arezzo, più 119%, e del polo farmaceutico toscano, più 33,3%, che insieme rappresentano più del 45% delle esportazioni 2024. Alcune realtà del sistema moda mostrano evidenti segnali invece di rallentamento, in particolare la pelletteria, le calzature di Firenze con meno 21,5%, l'abbigliamento di Empoli meno 7,7%, il tessile e l'abbigliamento di Prato registra una contrazione complessiva più contenuta, meno 3,7% per la concia e calzature di Santa Croce Pisa, il calo è del 3,3%. Ottimo infine l'andamento del distretto dell'Oreficeria di Arezzo, passato da 3,5 miliardi di export in tutto il 2023 a 5,3 miliardi nei primi 9 mesi del 24, quindi ha quasi raddoppiato. I poli della farmaceutica biomedicale nel periodo gennaio-settembre 2024 hanno realizzato 7,5 miliardi di export, in crescita anche la filiera agroalimentare con un più 29,2% e il superamento di 2 miliardi di euro di esportazione, risultato dovuto principalmente all'olio toscano. Arrivano a Prato 4 nuovi vigili di quartiere, raccoglieranno segnalazioni ed esposti nell'ottica di un maggior controllo del territorio. Gli agenti, il cui servizio di prossimità è stato presentato ieri in città dalla sindaca Ilaria Buggetti, saranno impiegati principalmente nei quartieri di San Paolo, Soccorso e Macrolotto Zero, ma anche nei punti di ascolto, nei mercati rionali, dove opereranno con un furgone attrezzato per raccogliere segnalazioni e intervenire direttamente o trasmettere le richieste alla centrale operativa. Sentiamo Buggetti, intervistata da Giorgio Bernardini.
Il servizio di prossimità è un servizio per cui abbiamo vinto un bando ministeriale, arrivano 4 unità in più che si aggiungono ai 10 che già erano stati, saranno assunti con il concorso che farà la Polizia Municipale. Quindi piano piano stiamo andando a aumentare l'organico e a rinforzare quelli che sono, che è il personale sulla Polizia Municipale. In particolare questa della Polizia di prossimità è un servizio molto adattato sul territorio, quindi girerà su tutti i quartieri, su tutte le frazioni, in zone individuate come quelle più sensibili, credendo di dare un servizio alla cittadinanza in quei punti che ci sono stati segnalati dagli stessi cittadini. Quindi questi 4 nuovi ragazzi con un progetto appunto ministeriale si occuperanno di presidiare alcuni territori della città. Provvederemo a fare anche altri bandi, altri concorsi, perché l'idea è quella di continuare ad aumentare, quindi sia nella pianta organica sia con progetti speciali come questo, perché tutti e due messi insieme sicuramente vanno a coprire molte esigenze sul territorio.
Una giornata da segnalare sul calendario dei trasporti a Firenze, non solo l'entrata in funzione della variante al centro storico, la VAX, ma anche la canterizzazione della linea Libertà Bagnaripoli per la tranvia 25 gennaio, insomma è il giorno del taglio del nastro con l'inizio dell'utilizzo della variante fino a San Marco da parte dei passeggeri. Il viaggio sarà peraltro gratis per 2 settimane, ma anche dell'attivazione del cantiere di Viale Giovani Italia per quello che riguarda il tratto da Libertà fino a Bagnaripoli. Dal 27 gennaio attivo anche il cantiere di Viale Giannotti per la nuova linea 3.2.1. L'intera opera si concluderà a fine 2026. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Bagnaripoli, Francesco Pignotti.
Il 25 come data simbolica, il 27 come data effettiva dell'inizio dei cantieri riguardano il tratto fiorentino della tranvia, perché a Bagnaripoli, nella nostra porzione di territorio, i lavori sono già cominciati da diversi mesi. Il parcheggio scambiatore da 374 posti, che ovviamente darà la possibilità di lasciare l'auto e prendere la tranvia al capolinea, è a buon punto, si può già vedere sostanzialmente che siamo a fine dei lavori, così come il lavoro sul capolinea della tranvia, ma nelle ultime settimane cominciati anche i lavori per la posa dei binari a centro strada, con l'allargamento delle 2 corsie ai lati per permettere ai veicoli di continuare a transitare mentre si lavora a centro strada per la posa dei binari. Voglio dire una cosa su questo: nel nostro territorio i cantieri e i lavori creeranno sicuramente meno disagi, saranno meno impattanti rispetto al tratto fiorentino, perché è un tratto, diciamo, in cui la strada è molto ampia, in cui c'è spazio per lavorare. Con questo né noi né il Comune di Firenze dobbiamo assolutamente tacere o nascondere quelli che saranno 2 anni di cantieri complicati, però credo che con una comunicazione, con un atteggiamento diciamo anche partecipativo nei confronti dei cittadini durante questi 2 anni, poi alla fine l'obiettivo è prioritario e quindi dovremo riuscire a superare i disagi temporanei per arrivare in fondo e con la messa in esercizio. E purtroppo c'è il PNRR, purtroppo per fortuna c'è il PNRR lì che ci detta una data, quindi è veramente sfidante, ma credo che sia un'opera alla portata.
E ora ci colleghiamo in diretta con Chiara Brilli che sta partecipando alla conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica di Guido Cozzi, Botteghe Fiorentine, presso l'Istituto dei Bardi in via Michelozzi, mostra che peraltro inaugura le sale rinnovate dell'Istituto. A te la linea.
Sì, Domenico, una mostra che racconti la storia ma anche il futuro dell'artigianato in uno spazio che si dedica proprio alla valorizzazione dell'artigianato artistico fiorentino. È, come dicevi, Botteghe Fiorentine, la personale fotografo specializzato in reportage geografici, turistici ed etnografici Guido Cozzi, esposizione aperta dal 25 gennaio al 31 maggio, accompagnando i visitatori in un viaggio per immagini all'interno di alcune botteghe artigiane della città, restauratori, decoratori, bronzisti, ma anche fabbri, falegnami, doratori, orafi, rilegatori e molti altri, proprio per riflettere sul futuro dell'artigianato, un percorso in cui vengono esposti anche oggetti antichi risalenti al periodo ottocentesco e novecentesco legati alla lavorazione del legno realizzati dall'artigiano che li utilizzava a suo tempo e poi abbinata anche alla Tetis Gallery in via dei Vellutini, galleria a pochi passi dall'istituto fondata dallo stesso Cozzi nel 2004, viene allestita anche una piccola mostra complementare che raccoglie le immagini di botteghe storiche ormai non più in attività, e questo per ampliare dunque un'esposizione parallela, per ampliare la riflessione proposta dalla mostra principale, offrendo un ulteriore sguardo su un passato che rischia di essere dimenticato. L'esposizione, come dicevi, avviene nell'Istituto De Bardi, nella storica sede dell'Oltrarno di Palazzo Capponi in via dei Michelozzi, un luogo che proponendo nuove sale rinnovate lancia anche un appello tramite la sua presidente Livia Frescobaldi, perché è uno spazio disponibile per progetti in linea con la missione dell'Istituto per rafforzare il dialogo all'insegna dell'artigianato con la città. Ulteriori particolari sulla mostra e sul progetto su controradio.it. A te la linea.
Sono state murate sul marciapiede di Via dell'Orto a Firenze ieri 2 nuove pietre d'inciampo per ricordare il luogo della deportazione dei fratelli Moscato. Fiammetta e Bruno Moscato furono deportati a causa delle leggi razziali fasciste, della persecuzione antisemita che colpì gli ebrei in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Da Firenze furono portati a Fossoli e poi ad Auschwitz, dove morirono. Alla cerimonia ieri erano presenti i familiari dei Moscato, tra cui il nipote Gianni Evangelista, la sindaca di Firenze Sara Funaro. Ascoltiamo le loro voci.
I fratelli Moscato erano 4 e 3 sono morti ad Auschwitz, 2 abitavano qui, 1 si era trasferito a Pistoia per lavoro, e dove ha lui a Piazzale della Resistenza di Pistoia la sua lapide, e il quarto fratello, che per lavoro si era trasferito a Bologna, fu salvato da quella che poi sarebbe diventata la sua moglie, e quello addirittura l'ho conosciuto anch'io. Tutto quello che sappiamo è la storia familiare raccontata e le lettere da carcere di Firenze, e carcere maschile delle Murate, dove fu portato Bruno, e carcere Santa Verdiana femminile, dove fu portata la nonna. Dopodiché si ritrovarono tutti e 3 a Fossoli.
Beh, io penso che tutte le iniziative legate alla memoria siano importantissime, siano importanti per ricordare un passato atroce, che siano importanti per riflettere anche sul presente e sulle troppe guerre che ci sono nel presente, e fare questi momenti con il coinvolgimento delle scuole, dove si lascia una testimonianza sui nostri marciapiedi e nelle nostre strade, e dove si fanno riflettere i nostri bambini e i nostri ragazzi, si coinvolgono loro, noi creiamo le basi per un futuro che è un futuro migliore.
All'interno del nuovo quartiere della Manifattura Tabacchi a Firenze ci sarà una piazza intitolata alla pedagogista e medica Maria Montessori, lo ha deciso la Giunta Comunale approvando su proposta dell'assessore all'urbanistica e toponomastica Caterina Biti la delibera istituzionale. La piazza sarà adiacente a via Ernestina Paper, a via Marie Curie, altre due figure femminili all'avanguardia al loro tempo. Una nuova piazza dedicata a Maria Montessori, si aggiunge un tassello importante alla toponomastica al femminile la nostra città, che negli ultimi anni, grazie all'impegno dell'amministrazione, ha visto un significativo impulso. Questo quanto dichiara l'assessore Biti, che aggiunge: intitolare a Montessori una piazza alla vigilia della giornata internazionale dell'educazione è il nostro modo di ricordare e onorare una donna eccezionale, una pioniera nel suo campo e una eccellenza del nostro paese. Sono le 13, in conclusione le previsioni del tempo. Per quanto riguarda la regione toscana, oggi cielo molto nuvoloso con piogge sparse, localmente a carattere di rovescio isolato temporale, più probabili e frequenti sulle zone nord-occidentali. I venti sono meridionali deboli nelle zone interne, moderati invece sulla costa, arcipelago e sui rilievi, e mari mossi o molto mossi sul settore meridionale. Le temperature infine in sensibile aumento su valori ben al di sopra delle medie del periodo, punte di 17 gradi sulle zone centro-meridionali. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso con voi, stato brado. L'informazione regionale di Controradio ritorna con la newsline serale alle 18:30 circa, dopo il Popolare Network. Un buon pomeriggio a Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.